O Eterno, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. E poi vorrei leggere Matteo, il capitolo 2, tutto il capitolo 2, quando parla dei magi dell'Oriente. E poi dopo leggeremo Ebrei 10, dall'8 al 18. Se qualcuno vuole leggere Matteo 2, dall'1 fino al fondo, fino al 23.
Ale, scusa una cosa, puoi solo ripetere il salmo che hai letto prima?
Ah, Salmo 39, no, Salmo 39 di Davide, versetto 4.
Grazie. C'è nessuno che legge.
Leggo io.
Ok, grazie.
Ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo: Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. E all'udire ciò, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero: In Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro con esattezza da quanto tempo la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme disse loro: Andate e domandate diligentemente del bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere affinché io pure venga ad adorarlo. Ed essi udito il re partirono, ed ecco la stella, che avevano veduta in Oriente, andava davanti a loro finché giunta sul luogo dove era il bambino, vi si fermò. Quando essi videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia e, entrati nella casa, trovarono il bambino con Maria sua madre e, prostratisi, lo adorarono. Poi, aperti i loro tesori, gli offrirono doni, oro, incenso e mirra. Quindi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada partirono per il loro paese. Ora, dopo che furono partiti, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e rimani là finché io non ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire. Egli dunque, destatosi, prese il bambino e sua madre di notte e si rifugiò in Egitto. E rimase là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: Ho chiamato il mio figlio fuori dall'Egitto. Allora Erode, vedendosi beffato dei magi, si adirò grandemente e mandò a far uccidere tutti i bambini che erano in Betlemme e in tutti i suoi dintorni, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era diligentemente informato dai magi. Allora si adempì quello che fu detto dal profeta Geremia, che dice: Un grido è stato udito in Rama, un lamento, un pianto e un grande cordoglio. Rachele piange sui figli e rifiuta di essere consolata, perché non sono più. Ora, morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: Alzati. Prendi il bambino e sua madre, va nel paese di Israele, perché coloro che cercavano la vita del bambino sono morti. E ed egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e venne nel paese di Israele. Ma, avendo udito che Archelao regnava in Giudea al posto di Erode, suo padre, ebbe paura di andare là e, divinamente avvertito in sogno, si rifugiò nel territorio della Galilea e, giunto là, abitò in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti: egli sarà chiamato Nazareno. Amen.
Amen. Bene. E qua ci sono tanti punti che sono molto interessanti, spunto di riflessione. Ma diciamo, vedete perché è bella la storia biblica? Perché ci fa comprendere in fondo tantissime cose, a parte le nozioni storiche, le informazioni che possiamo avere, anche riguardo al fatto che adesso siamo in un periodo che, diciamo, tra virgolette, la cristianità festeggia. E dalla lettura attenta della scrittura si possono capire molte informazioni che ci possono istruire anche per saper come rispondere agli increduli, alle persone che magari ci possiamo confrontare tutti i giorni. Però quello che emerge qui, umanamente può sembrare che questo tiranno Erode gestisce la vita delle persone e, diciamo, fa la strage degli innocenti per invidia. Infatti dice che appena i magi arrivarono a Gerusalemme e dicono per adorare il re dei giudei, lui si irrita molto e quindi si informa del tempo esatto in cui la stella gli era apparsa ai magi, perché aveva, si capisce già al versetto 7-8, che aveva un secondo fine, perché dice: per quale motivo avrebbe dovuto domandare l'esattezza da quanto tempo la stella era apparsa ai magi? Perché probabilmente aveva un secondo fine in cuore. E infatti, in modo molto falso e subdolo, dice: affinché io pure venga ad adorarlo. Però lui, teniamo presente che prima dice che si era grandemente turbato. Dice turbato la Bibbia, non dice che si era compiaciuto. Infatti dopo fa la strage degli innocenti. Quindi umanamente sembrerebbe che è lui che dispone. In realtà, quando uno nasce di nuovo come credente e diventa credente, vede la storia e vede la vita con gli occhi dello Spirito. E qui vediamo come il Signore ha preparato ogni cosa e ha guidato le cose. Ha guidato Giuseppe, gli è apparso in sogno. Ha guidato i magi, che i magi probabilmente erano persone molto colte, che arrivavano da molto lontano dall'Oriente. Però probabilmente erano credenti, perché se no non sarebbero venuti ad adorare il re dei re. Questa è un'osservazione, non è una verità che esce dalla Bibbia, però di sicuro sono venuti ad adorare, quello che sta di fatto è che di sicuro sono venuti ad adorare il re dei re, Gesù. E quindi vediamo come il Signore conduce ogni cosa, nell'avvisare Giuseppe, nell'avvisare i magi in sogno, per far modo sì che il suo figlio, che comunque Gesù era un bambino, cosa poteva fare se... Però non era venuto per quello, era venuto per un piano ben preciso. Quindi il Signore dispone ogni cosa affinché Gesù possa nascere e crescere. E questo mi fa venire in mente anche l'episodio di Giuseppe, quando è stato venduto dai suoi fratelli. E dopo tanto tempo che i suoi fratelli tornano, vanno in Egitto per chiedere aiuto, perché erano in un periodo di carestia, non avevano da mangiare, sanno che in Egitto c'è tanto grano, perché c'era una persona che gestiva molto bene le ricchezze d'Egitto, che loro non sapevano, ma era il loro fratello che loro avevano venduto alle carovane. Mi fa venire in mente cosa gli dice Giuseppe quando si rivela ai suoi fratelli e li riconosce, e si riconoscono e si abbracciano. E dice: non siete voi che mi avete mandati in Egitto, mi avete venduto, ma è il Signore che mi ha fatto venire qui. E vedete, gli uomini di fede hanno questa visione della vita e del mondo. È per quello che dobbiamo fermarci di fronte alla parola del Signore, e dobbiamo avere lo spirito che aveva Davide nel Salmo che abbiamo letto prima, cioè fa che io sappia quanto sono fragile e quale sia la durata dei miei giorni, perché solo così il Signore ci può parlare. E quindi Giuseppe non ha incolpato i suoi fratelli, ha detto: non siete voi che avete mandato me. Certo, prima ha voluto provarli un po', perché sappiamo che li ha spaventati parecchio, visto che era un uomo diventato potente. Però poi alla fine, quando gli incontra, gli dice: non siete voi che mi avete mandato qui, ma è il Signore che ha voluto così. Questo per far capire come la realtà biblica è completamente diversa dalla vita naturale, dalla realtà che conosciamo. Adesso volevo leggere ancora Ebrei 10. Dice all'8, dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta, né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver prima detto: questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Aggiunge: e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Amen. Bene, possiamo accomodarci. Anche qui è un testo bellissimo. Due o tre punti importanti. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo. E poi al 12, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Con un'unica offerta egli infatti ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Bene. Allora, perché abbiamo fatto queste letture che sembrano scollegate? Ma perché in realtà non sono scollegate, una può servire da esempio per l'altra. Perché come credenti dovremmo porci veramente tante domande. Cosa vogliamo fare veramente, cari fratelli? Sarebbe anche bellissimo comprendere in pieno cosa vuol dire la parola fratelli secondo la profondità biblica, la parola padre con la P maiuscola, la parola figli di Dio e la parola nuova vita. Perché queste parole hanno un valore, una profondità tali che il mondo occidentale, tra virgolette detto moderno, con la sua storia di più di 2000 anni e la sua filosofia, cioè la conoscenza umana, la carnalità umana, il sapere umano, hanno svuotato completamente del vero significato e dell'originale significato biblico, che Dio vuole però rivelare ai suoi figli. Quindi queste parole, che apparentemente sembrano normali per noi, hanno un significato molto profondo, che ha un'origine, ha una valenza divina, non so come dire. E questo è legato al fatto, alla domanda che mi sono posto prima: che cosa vogliamo noi nella vita? Vogliamo, come gli ebrei nel deserto, le quaglie? Oppure desideriamo la minestra che ha desiderato Esaù? Vogliamo essere visti o ammirati agli occhi degli uomini. Però se noi desideriamo queste cose, siamo veramente degli stolti, perché noi non sappiamo cosa ha detto Gesù, che l'Eterno vede nel segreto, nel cuore dell'uomo, guarda al cuore dell'uomo, e quindi te ne darà la ricompensa in base a quello che sono i tuoi desideri. Oppure, dall'altra parte, possiamo desiderare la vera pace, la calma, la gioia profonda della comunione con il Padre, il vero Padre. Il desiderio di poterlo contemplare, il desiderio di aspettare le sue rivelazioni e la sua strada e la sua volontà. Questo, dico questo perché i credenti, in ogni aspetto della vita, si devono muovere solamente per fede e non per visione. Nel capitolo 11 degli Ebrei c'è scritto: tutti costoro sono morti nella fede, senza aver ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e l'accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. La lettera agli Ebrei è una lettera bellissima, e se poi vogliamo a caso uno può leggere Ebrei 10, 11, 12, che fanno parte tutti anche delle riflessioni che faremo oggi. Qua dice che questi esempi di credenti nell'Antico Testamento furono persuasi ed accolsero con gioia le promesse del Signore, però non le hanno ricevute nella loro vista, le hanno solo salutate da lontano. Non per questo però non hanno ubbidito, non sono andati fino in fondo verso la via che il Signore gli aveva indicato. Come anche Giuseppe in Matteo 2, cosa fa? Riceve in sogno l'avvertimento dal Signore di scappare in Egitto. Non dice che ci pensa 2 o 3 giorni, dice, se leggiamo: ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe ed egli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e rimani là finché io non ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire. Egli dunque, destatosi, prese il bambino e sua madre di notte e si rifugiò in Egitto. È partito subito di notte, appena ha avuto l'annuncio da parte del Signore, l'avvertimento. Capite come si muovono gli uomini del Signore? Vedete, la realtà biblica è completamente differente dalla vita e dalle cose che conosciamo quando noi nasciamo e diventiamo grandi. Ci sono due realtà che sono completamente contrapposte, che sono la realtà materiale e quella spirituale. E queste due realtà, apparentemente, per l'uomo normale, sono inconcepibili e non si possono unire. Perché se, parlando con quelli, diciamo, le persone che non sono credenti, loro pensano alla realtà spirituale come se fosse una cosa completamente strane all'uomo, cercano nelle esperienze, nelle cose più strampalate, una realtà spirituale che non possono raggiungere, perché l'unione tra la realtà materiale e la realtà spirituale sia solamente in Gesù Cristo e nella sua fede. Infatti lui ha preso forma, Dio ha preso forma di uomo in Gesù, si è incarnato, è morto e risuscitato, e qui che la realtà spirituale si materializza e trova l'unione perfetta in Gesù Cristo e sia la sintesi perfetta tra quello che è materiale e spirituale, che può convivere nell'uomo, però la realtà materiale nel credente non domina su quella spirituale. Quella che guida è la realtà spirituale. Ad esempio, per tornare sempre a Matteo 2, adesso siamo in un periodo in cui si festeggia una festa che, diciamo, come calendario sappiamo benissimo, perché l'abbiamo studiato in passato, non ha una valenza storica il fatto che si festeggi il 24-25, era una festa pagana, e quindi probabilmente nel Medioevo hanno detto: festeggiamo la nascita di Cristo questi giorni qui, in contrapposizione alle feste pagane che facevano. Però non ha nessun fondamento biblico. Infatti il Signore in Esodo cosa comanda? Comanda che non ci si facciano immagini. Dice: non avrai altro Dio all'infuori di me, Esodo 20, non ti farai nessuna immagine né degli animali né delle cose che sono nel cielo, sulla terra o nelle acque sotto la terra. Quindi il divieto di farsi immagine. Ebbene, in questo momento, se tu guardi al di fuori, diciamo, della realtà del credente, non ci sono altro che immagini, ci sono rappresentate alberi, stelle, presepi, pubblicità. E l'unico assente in questa cosa, in questo teatro, è colui a cui tutti noi dobbiamo la vita, e anche gli increduli devono la vita, che è Gesù Cristo il Signore. E se analizziamo con serietà e timore, come ci comanda la Bibbia, infatti nel Salmo 2 c'è scritto «Servite il Signore con timore e gioite con tremore», scopriamo delle cose molto interessanti per quanto riguarda la nascita di Gesù, che possiamo anche usare come argomenti per, non dico contrastare, ma per spiegare alle persone che in questo periodo magari fanno il presepe che non è proprio così la storia, che il presepe è una cosa inventata, ma come possiamo farlo? Perché dalla scrittura otteniamo delle informazioni che sono molto utili in questo. Infatti, se leggiamo Matteo 2, dice «Dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea», vuol dire che era già nato Gesù quando arrivano i magi. Però da un altro brano del Vangelo di Luca, al capitolo 7, le prime persone che incontrarono Gesù appena nato sono stati i pastori, che anche loro, avvertiti da un angelo, sono diretti a Betlemme, dove hanno trovato Gesù coricato in una mangiatoia con Giuseppe e Maria. E queste sono le prime persone che hanno visto Gesù nato. Qua dice che i magi, dopo che Gesù era nato, arrivarono a Gerusalemme. Però i magi sappiamo che erano persone che arrivavano dall'Oriente e di sicuro a fare tutto il tragitto non ci mettono 10 giorni, una settimana. Quindi probabilmente il tempo trascorso tra la nascita di Gesù e diciamo, l'arrivo dei magi è più di... cioè quando loro trovano Gesù non è più un Gesù neonato, sarà diventato già un po' più grande. E questo lo possiamo capire dal fatto che dice Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro con l'esattezza da quanto tempo la stella era apparsa. E poi più avanti, quando poi decide di fare la strage degli innocenti, mandò a far uccidere tutti i bambini che erano in Betlemme e in tutti i suoi dintorni, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo dal quale si era diligentemente informato dai magi. Quindi Erode si era informato dai magi da quanto tempo avevano visto la stella in Oriente. Quindi vuol dire quanto tempo ci avete messo da casa vostra arrivare a Gerusalemme. E in quel tempo lì deve essere nato questo Messia. E quindi io faccio ammazzare, per essere sicuro, dei 2 anni in giù, tutti i bambini dei 2 anni in giù. Quindi probabilmente quando loro erano arrivati a Gerusalemme, Gesù non era neonato, era già un po' più grande, avrà avuto 1 anno, 1 anno e mezzo. Questo non lo possiamo sapere perché la scrittura non lo dice. Però sono tutte osservazioni che ci permettono anche di capire le grandi differenze che ci sono tra le rappresentazioni umane della tradizione e la verità biblica vera e propria. Un'altra cosa importante è che qua dice che i magi entrati nella casa trovarono Maria, non è più una mangiatoia, è una casa. Quindi sono parole diverse. Io credo che comunque la scrittura, se ha fatto scrivere il Signore, lo Spirito del Signore ha fatto scrivere parole diverse, è perché era così, erano cose diverse. E poi i racconti vengono fatti attraverso, diciamo, la ricostruzione del racconto biblico si può fare attraverso i vari pezzi che abbiamo dai Vangeli. Però questi pezzi bisogna che noi riusciamo a rifletterci sopra per poter avere delle informazioni che ci aiutano nella fede. Allo stesso modo, vediamo la figura proprio maligna di Erode, perché come abbiamo accennato prima, Erode era, sappiamo che era un tiranno molto crudele. Ho letto che era discendente di una tribù di Idumei. Gli Idumei erano gli Edomiti, che erano i discendenti di Esaù. E Erode ebbe una vita molto, molto, molto tremenda, bruttissima, perché ha avuto 10 mogli, però ha avuto una serie di lotte in famiglia tremende, è stato un tiranno veramente violento. ha fatto ammazzare una moglie e tre figli, tre dei suoi figli, solo per potere, problemi di potere, per poter mantenere il potere. Quindi potete immaginare, quando arrivano i magi d'Oriente, queste persone che comunque erano persone importanti, non erano persone sprovvedute, erano persone che erano studiosi. Sappiamo che in Oriente all'epoca si studiavano le stelle, la matematica, cioè la matematica è nata in Oriente, non è nata in Occidente. Quindi erano persone che sapevano leggere, ma non leggere in modo come fosse l'astronomia, diciamo l'astrologia, le stelle. Loro leggevano proprio i moti dei pianeti, poi facevano le interpretazioni, però questa è un'altra parte della loro filosofia. Però erano persone istruite, infatti erano chiamati saggi, dotti d'Oriente. E quindi quando vanno a Gerusalemme e dicono dov'è il re dei giudei, non c'è scritto che portano un regalo ad Erode o dei doni, perché quando si muovono delle... loro sono andati dal re, è come fossero degli ambasciatori di oggi che vanno in un altro stato, da un capo di stato, e gli portano, e gli devono portare qualcosa come regalo, soprattutto all'epoca di Gesù era usanza portare dei doni quando andavi a casa, soprattutto di una persona importante. Questi non portano nulla. Ed Erode qua rimane tutta turbata. E la cosa strana è che anche Gerusalemme fu turbata con lui, perché nessuno si aspettava la venuta di questo Messia. Nonostante le profezie di Michea dicevano che a Betlemme doveva nascere il Messia. In Michea 5. Ebbene, cosa succede? Che questo Erode chiama di nascosto i magi, si domandò con esattezza da quanto tempo la stella era apparsa. E poi dice una cosa che è tremenda: mandandoli a Betlemme disse loro, andate, domandate diligentemente del bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere affinché io pure venga ad adorarlo. È una cosa di una falsità unica, è proprio una persona, è veramente un tiranno malvagio. Però queste cose, perché le abbiamo dette? Non sono cose che io, diciamo, sapevo, ho studiato, mi sono informato attraverso un altro fratello credente, e però mi hanno aiutato parecchio a capire quanto è differente la realtà che viene spiegata dalla Bibbia da quella che l'uomo per tradizione o per cultura sa. In questo caso, ad esempio, penso alla tradizione del presepe, che mette tutto insieme, mette la capanna, Gesù bambino, Giuseppe, Maria, i pastori, i magi, la stella, mette tutto insieme delle cose che sono successe in tempi diversi e probabilmente non si sa se i pastori erano presenti quando c'erano i magi. Vedete come cambia la realtà. E quindi uno si fa un'immagine, per quello che la Bibbia proibisce le immagini. Questo non vuol dire che bisogna, quando un bambino fa il presepe, non è che bisogna condannarlo perché il bambino fa il presepe. Però questo serve agli adulti per riflettere su come la realtà biblica è completamente diversa dalle tradizioni, dalla cultura umana. E questo è molto importante perché ci insegna a calarci nel contesto biblico. Però, ecco, queste sono informazioni che possono galvanizzare la nostra fede, cioè aiutarla a rafforzarla. Però quello che conta di più in assoluto, e veniamo quindi agli ebrei, ed essere una nuova persona, essere rigenerati in Cristo. Senza questo passo non comprenderemo nemmeno le cose che abbiamo spiegato adesso, perché non avremo neanche l'attenzione per poter metterci a leggere e a riflettere su queste cose, perché la nostra mente sarebbe comunque altrove. Non comprenderemo la logica, il senso profondo della parola di Dio, che però sappiamo può esserci rivelato solo da Dio stesso attraverso il suo Santo Spirito. Gesù nel Vangelo di Giovanni dice: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto». Però sappiamo anche che l'opera dello Spirito Santo è convincerci di peccato. Senza questo passo non è possibile iniziare nemmeno a conoscere Dio e la sua parola. Per avere questo, per avere questa possibilità di avvicinarci a Dio e di conoscerlo attraverso la sua parola, bisogna essere credenti e non increduli. La parola di Dio è chiara. Io non posso essere una nuova creatura se non nasce in me una nuova vita, che non è parte di questa creazione, che non viene dalla legge o dalle mie capacità umane o dalla mia conoscenza o dalla mia cultura o dal mio stato sociale, ma è una vera vita nuova che ha una natura divina. Non appartiene a me perché è una natura divina. La natura di Dio nasce in me stesso, nel mio cuore. È per quello che è molto bello quello che sta scritto in Ebrei 10. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. La volontà qual è? È la volontà di Dio, che ha voluto superare il patto dell'Antico Testamento, della legge e dei sacrifici per poter presentarci a Dio. E questa volontà ha fatto sì che lui gli preparasse un corpo a suo figlio. E suo figlio ha detto, sì, io vengo per fare Dio la tua volontà. E poi dice che dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, vuol dire che c'è solo questo sacrificio per pagare i nostri peccati e per poter avvicinarci a Dio. Un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Eccolo qua. Lui santifica con la sua offerta, nel senso che se uno si pente, se non c'è il sacrificio di Gesù, il pentimento dell'uomo, è un po' come ritornare, faccio il male, mi pento, e poi dopo di nuovo fare il male, e poi mi pento di nuovo. Se non c'è il sacrificio di Gesù, il pentimento serve a poco. Perché il pentimento è l'azione divina che fa sì che il male scompaia dal cuore dell'uomo. È per quello che il sacrificio di Cristo è unico, perché non si può ripetere, è stato fatto una volta per sempre. C'è scritto che è valido per tutte le epoche, cioè sappiamo che è valido per tutte le epoche, cioè qualsiasi persona che nascerà fra 10 anni e che poi, quando diventa consapevole, inizia a credere, il sacrificio di Gesù fatto 2000 anni fa è efficace anche per la persona che crederà fra 10 anni. È per questo che così, in questo modo possiamo, il Signore dice, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. E dice, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nei loro menti. La cosiddetta legge, la Torah, il decalogo, quando uno crede in Gesù, vengono scritte nel cuore del credente. Ed è una cosa meravigliosa perché vuol dire che entra in te una parte della natura divina. Noi però questa natura divina non dobbiamo combatterla, dobbiamo cercare che entra in noi, dobbiamo cercare di accoglierla, di far sì che il nostro cuore sia pronto per ricevere un tale dono. E per quello che gli avvertimenti in Ebrei sono serissimi e sono a dir poco tragici se noi non rispettiamo questo dono che ci viene fatto e non lo consideriamo come tale. Infatti dopo, se uno continua a leggere la lettera degli Ebrei, che, ripeto, a me è una lettera che piace tantissimo, adesso ho letto così un po' di informazioni, è una lettera che non sappiamo chi sia l'autore, però sappiamo per certo che l'autore è in catene quando la scrive e conosce molto bene. Quindi è una persona che soffre molto, conosce molto bene i discepoli a cui viene scritta, a cui è indirizzata questa lettera, e sono gli ebrei della Giudea, dell'Oriente, che si erano convertiti al cristianesimo, che probabilmente erano molto perseguitati perché portavano questa nuova via che era vista come una via di ribellione. E beh, questa lettera è importantissima perché avverte come sia grave coloro che abbandonano la comune adunanza. E poi da una cosa che non lascia scampo, perché dice, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Rifiutato il dono di Dio, di Gesù, banalizzato, non c'è più niente che un uomo può fare per poter riallacciare la pace. Questo non è in contraddizione con la misericordia di Dio. Se la misericordia di Dio nei confronti di un credente che è caduto interviene è Dio che sceglie. E quindi non cancella la misericordia di Dio. Però questo vuol dire, è un avvertimento fortissimo, è più di uno schiaffo, non so come spiegarvi, è più di uno schiaffo, è un avvertimento fortissimo che se si mortifica il corpo di Cristo, non pensiamo di poter, è come se mortificassimo il nostro stesso corpo, e Cristo mortificherà anche il nostro corpo, se non mortifichiamo il corpo di Cristo. Cioè rendiamo banale il suo sacrificio, lo consideriamo banale, non lo prendiamo con massimo onore, non lo portiamo sul palmo della mano. Non pensiamo che il Signore ci perdonerà perché il Signore perdona tutti. Però sappiamo anche che il Signore è misericordioso. Questo vuol dire che lo Spirito del Signore ci vuole spingere a capire la gravità del male e la profondità del male, come può insinuarsi nel cuore umano e come può banalizzare e rendere vano un'opera, vano perché uno lo rifiuta, lo rigetta. Ma non è vano il sacrificio di Gesù. Il sacrificio di Gesù è perfetto, è unico, è efficace al 100% per chi crede però, per chi accetta per fede, assimila per fede questa realtà. E quindi questo che traspare dalla lettura di Ebrei dice, lo Spirito vuole dirci, fate attenzione, cari fratelli, che se mortifichiamo il corpo di Cristo, mortifichiamo Gesù, l'unico vero che è nato, si è incarnato, è morto per noi, è risorto per chi crede in Lui, se noi mortifichiamo questo, non c'è più niente che ci possa salvare. E questa è una cosa molto grave, molto grave. Però allo stesso tempo, se si continua a leggere, dice: non gettate via la vostra franchezza, la quale è una grande ricompensa. Avete bisogno di perseveranza. E dice: nelle prove dovete comunque perseverare nella fede, come gli esempi di fede nell'Antico Testamento, che erano tutte persone che non erano persone capaci, intelligenti, importanti, uomini potenti, secondo quello che dice il mondo. Ma erano persone che, deboli, consapevoli della loro fragilità. Mosè diceva che non sapeva parlare in pubblico, non voleva andare. Davide era l'ultimo dei fratelli, non era considerato dagli uomini. E così pure Paolo e tanti altri, lo sappiamo dalle sue lettere, che non ha evangelizzato con sapienza di parola, ma con dimostrazioni di spirito e di potenza, che vengono da Dio. Quindi questo esempio di persone in Ebrei 11 dell'Antico Testamento, che è un capitolo meraviglioso, ogni volta che lo leggo mi incoraggia. Perché incoraggia? Perché queste persone che erano deboli si sono fatte fortificare da Dio. Sono state fortificate in Dio. Perché c'è scritto che lo Spirito di Cristo viveva in loro e li ha resi forti di sopportare le sofferenze. Ci sono alcuni che sono stati segati. E dobbiamo riflettere su questo, perché Sara, che non aveva, era già niente avanzato, ha ricevuto forza da Dio di partorire. Noè, sono stati tutti testimoni di Dio. Ma perché? Perché hanno ubbidito, hanno ascoltato la voce del Signore e hanno fatto la volontà del Signore, non la propria volontà. Abramo ha abbandonato la sua famiglia, abitava in una terra che era considerata come il massimo della civiltà all'epoca, Ur dei Caldei, eppure lui se n'è andato per diventare nomade. E così tutti gli altri esempi di fede. Sono morti nella fede senza aver ricevuto le promesse, ma le hanno salutate da lontano e ne furono persuasi e le accolsero con gioia queste promesse. Questo, infatti, cari fratelli, è veramente il piano della salvezza di Dio per l'uomo. Però bisogna crederci, bisogna prenderlo così com'è. Non ci si può cambiare le parole, non ci si può a seconda di quello che noi ci piace o... E se siamo mortificati dallo Spirito del Signore perché ci riprende, è una bella cosa. Bisogna imparare che è una bella cosa. Infatti c'è scritto. Il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. C'è scritto flagella, non c'è scritto compatisce, gli fa due carezze, come se sono bravi gli esseri umani a fare. Ah, povero uomo. Bravo, bravo ragazzo. Bravo ragazzo, solo ho violentato una ragazza e poi dopo ho avuto quattro mogli, però un bravo ragazzo. Lo Spirito del Signore non è questo. Lo Spirito del Signore dice che non disprezzare la correzione del Signore, non perderti d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce. E poi dice, se voi sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli. Ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Perché non possiamo avvicinarci alla santità di Dio con la nostra cultura, con il nostro retaggio, con i nostri modi di fare, con il nostro pensiero, con quello che penso io, con quello che voglio fare io. Non possiamo avvicinarci con questo. Perché, come dice Paolo, è tutta spazzatura agli occhi di Cristo. Tutta spazzatura la nostra cultura. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Rende un pacifico frutto di giustizia. È quello che ogni credente che ha accettato la correzione del Signore, ha accettato il flagello del Signore, poi ha nel suo cuore, ha un pacifico frutto di giustizia, che non ti smuoverà nessuno da questo poi. Però bisogna arrivarci. Sappiamo anche che c'è scritto che carne e sangue non erediteranno il regno di Dio. Carne e sangue rappresentano quello che siamo noi alla nascita, cioè la nostra eredità culturale, la nostra genealogia, il nostro status sociale, le nostre capacità, se siamo ricchi, poveri. Questo non c'entra niente agli occhi di Dio. Infatti c'è scritto che il ricco sia contento della sua umiliazione e il povero del suo innalzamento. Perché probabilmente agli occhi del Signore questo è importante. Anzi, non probabilmente, questo è importante agli occhi del Signore. Quindi questo ci deve bastare. Se uno è ricco e viene abbassato agli occhi del Signore, di fronte al Signore, è giusto che sia così. E lui deve essere contento di questo. E se uno è povero, io parlo proprio di povertà economica e materiale, se uno è povero, se il Signore lo chiama e lo porta a conoscere la sua verità e la sua grandezza e la sua parola, e questo è un onore grandissimo, che è riservato a pochi. Vedete, cari fratelli, questo perché ci vuole insegnare che la fede in Dio non è qualcosa che ubbidisce a delle regole umane o carnali, ma si chiama... Come abbiamo detto tante volte, nella fede non c'è una democrazia, ma c'è la teocrazia, cioè il Signore che regna. E questo ci insegna che la fede non copia mai l'interesse del singolo, ma sempre il bene della comunità. Questo non vuol dire che il Signore non benedica i suoi figli. Questa è una cosa differente, perché noi qua stiamo parlando di fede e di chiesa e di comunità. Abbiamo detto prima la parola figli, la parola figli di Dio, la parola padre. Le benedizioni personali sono una cosa differente, che non c'entra adesso. Possono venire se il Signore vuole, e ben vengano. Ogni uomo di Dio si rende conto della sua provvisorietà, della sua impurezza, del non essere pronto, dell'essere impuro, come diceva anche il profeta. Ogni credente sa che ha bisogno dell'intervento di Dio per cambiare. Quando parla, sa che ogni parola che proferisce è vagliata dal Signore e che il Signore scruta dall'alto ogni sua mossa. Non si permette di cambiare le parole di Dio, se sa che andrebbe incontro all'ira di Dio. E sa che Dio è tre volte santo e lui è solo una creatura. Ma cosa fa l'uomo di Dio, il credente? Ascolta, persevera, ubbidisce ed agisce in base alla parola che sente. Non cerca il proprio interesse, ma si compiace nel fare la volontà del Signore. E questo, chi è che ha compiuto veramente questo nella sua vita? C'è solo una persona, è Gesù, Gesù Cristo che ha compiuto questo. Ed è un esempio che è stato dato a noi di fede, ma il massimo esempio di fede. Il credente, abbiamo detto, non cerca il proprio interesse, ma quando sente interiormente la voce del Signore che parla, dice, come diceva Samuele, parlo Eterno, perché il tuo servo ascolta. Amen.